Davide Giacalone con la rassegna stampa, ben trovato.
Buongiorno, bentrovati.
Eccoci Davide, buongiorno. Allora partiamo dalla prima pagina della Repubblica. Si torna a parlare di Libia perché c'è stata una nuova conferenza internazionale. Questa volta siamo a Parigi, l'apertura della Repubblica. Migranti, Draghi sprona l'Unione Europea, sbarchi ormai insostenibili al vertice di Parigi sulla Libia. Accordo tra i leader per elezioni il 24 dicembre prossimo e il ritiro delle truppe straniere. Davide, partiamo da qui.
Ma i giornali fanno dei titoli maniacalmente, ripeto maniacalmente, concentrati sulla questione dell'immigrazione, ma mica quello era il problema del vertice di Parigi, o meglio, quella è una conseguenza. Il caos libico genera, tra le altre cose, anche un non controllo delle coste, quindi delle partenze. No, non è quello il punto. Il punto è che in passato recentissimo paesi come l'Italia e la Francia si sono masochisticamente fatti del male in Libia, non riconoscendo l'esistenza di interessi comuni e anzi immaginandosi in concorrenza. Essere in concorrenza non è mica farsi la guerra, non è mica, ci può stare benissimo, salvo il fatto che quando poi si è in concorrenza e si diventa più deboli degli altri e si perde, non è una gran cosa. Ed è quello che è successo. Quindi il vertice di Parigi di ieri segna in qualche modo, alla presenza di Angela Merkel, quindi del governo tedesco, il ritorno sulla scena di un comune interesse intanto dei due principali paesi coinvolti in quell'area, la Francia e l'Italia, ma in generale, diciamo così, dell'area europea. Qual è il comune interesse? Che ci sia un po' d'ordine e quindi anche ovviamente il controllo delle coste, che ci sia un po' d'ordine, che si possa votare il 24 dicembre, ma soprattutto che se ne vadano i mercenari, il che significa allontanare dalla Libia gli interessi di turchi e russi. Questo è stato il vertice di ieri, che gli italiani si ripetano sempre soltanto la questione dell'immigrazione per poter dire che bisogna avere una politica comune, eccetera, eccetera, lamentarsi e piagnucolare, di suo non dà un'immagine particolarmente alta del paese.
Davide, dalla prima del Sole 24 Ore, l'apertura è questa: modello Milano per le città del futuro, si parla di rigenerazione urbana. Noi andiamo a fondo pagina, BTP Futura fermo a 3,2 miliardi, l'inflazione pesa sulla raccolta, parliamo di titoli di Stato, cos'è successo? Che gli investitori hanno sottoscritto meno titoli rispetto a quelli che sono stati emessi, giusto?
Esatto, diciamo che rispetto ad altre aste dove succedeva l'esatto contrario, cioè la richiesta era superiore all'emissione, ieri c'è stata un po' una relativa freddezza, un po' tiepidi, e c'è stata la necessità di ritoccare al rialzo il tasso di interesse. Questo perché? Perché è comparsa sulla scena l'inflazione. Quando noi chiamavamo l'attenzione su quella roba lì, dice vabbè, ma insomma, tanto le banche centrali tengono alta l'argine. Le cose vanno sempre più velocemente di quanto non si riesca a immaginare. In realtà i mercati scontano il fatto che l'inflazione è una cosa che c'è, e che quindi con quei tassi di interesse, se io ci metto i miei soldi, alla fine i soldi ce li rimetto. In parte sono anche disposto a farlo perché mi dai sicurezza, ma però oltre un certo limite non intendo spingermi e quindi mi raffreddo un poco. Quindi il tema oramai c'è, è lì, è sul mercato. L'inflazione è una cosa con la quale faremo i conti, nulla di paragonabile a quelli che hanno qualche anno in più, a quello che abbiamo vissuto tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80. Nulla di neanche lontanamente paragonabile, però come dire, tutti i mal di denti cominciano con un leggero indolenzimento da una parte e poi dopo però non puoi sapere a che punto si ferma.
Davide, voltiamo pagina, parliamo di cambiamenti climatici, in particolar modo di COP26, ne parlano sia sulla stampa che sulla prima del Messaggero. Ci soffermiamo su quest'ultimo quotidiano, in prima pagina Green Pass a due velocità e poi di spalla COP26, i passi necessari così difficili da concordare.
Ma sono così difficili da concordare, non è una questione, perché qualche volta l'opinione pubblica ha l'impressione, diciamo, ma perché non si mettono d'accordo, oppure all'opposto dicono non si metteranno mai d'accordo. È perché è una questione complicata cercare di mettere assieme quello che era ormai in qualche modo un dato acquisito, cioè la grandissima parte, per non dire la totalità, diciamo la totalità dei partecipanti e quindi dei paesi coinvolti in questa faccenda accettano l'idea che bisogna andare verso una diminuzione della emissione di gas serra. Perfetto, questo lo abbiamo tutti quanti acquisito. Come si fa, in che tempi? Eh beh, non è così semplice. Intanto c'è chi produce combustibili fossili, chi brucia prevalentemente combustibili fossili, chi dice sei tu che stai inquinando, quell'altro dice io, sei tu che hai inquinato in passato e poi comunque pro capite inquini oggi molto più di quanto non inquini io, che mi accusi di essere. Quindi questi sono interessi. Ma la cosa interessante è che metterli assieme, diciamo, non è che sia semplicissimo. La cosa interessante la trovate quasi per caso su una pagina del Corriere della Sera, sì, di oggi, dove c'è un'intervista a Giavazzi che accompagnava Draghi. Hanno incontrato Greta e Giavazzi ha domandato a Greta: scusi, ma come pensi che nei prossimi 20 anni il mondo potrà produrre energia? E Greta ha risposto: beh, col nucleare. Beh, comunicateglielo alle piazze, sarebbe comunque una discussione interessante.
E sulla prima pagina del Messaggero si torna a parlare di reddito di cittadinanza, che è tornato un po' agli albori della cronaca nelle ultime ore con una nuova maxi truffa sventata dalle forze dell'ordine. Allarme del numero uno di Confindustria Economica, dice reddito un disincentivo all'impiego. A pagina 2 però se ne parla come di qualcosa che non può essere pignorato. Davide, ci spieghi come mai?
Allora, questo è un tema, diciamo, suggestivo ma interessante dal punto di vista del diritto. C'è stata una sentenza di un tribunale di Trani, un signore o una signora, non saprei francamente, che devono dei soldi allo Stato perché non hanno pagato questa o quella tassa, sapete, le cartelle, cioè devi dare questi quattrini. E però lo stesso soggetto aveva chiesto allo Stato il reddito di cittadinanza. Per cui il giudice ha detto: ragazzi, dare, avere, sì, questo gli deve avere i soldi per il reddito di cittadinanza, deve dare i soldi perché hanno queste cose, questi pagamenti scaduti, e allora si pignora quello che lo Stato deve consegnare e lo si consegna a quelli che devono incassare. Non fa una grinza. Però attenzione, diciamo, non fa una grinza fino a un certo punto, perché uno dice: ma scusami, ma se era un reddito di cittadinanza per uno che se no muore di fame, se io glielo pignoro per pagare i debiti pregressi, quello muore di fame. Sì, naturalmente nel presupposto che sia un aiuto a chi se no ha quel tipo di bisogno. Perché per i normali cittadini, nelle condizioni normali, il pignoramento, tutti possono pignorare tutto a casa, se non paghi le cose. Vengono e si portano via tutto. Quello che non si possono portare via è il letto dove dormi, il tavolo dove mangi e i fuochi con cui ti fai da mangiare. Per il resto si portano via tutto, non è che dicono: scusi, lei come si sente oggi? Quindi adesso intervengono con la legge di bilancio dicendo: il reddito di cittadinanza non è pignorabile. Sì, e però contemporaneamente inseriscono degli ulteriori controlli per stabilire se veramente lo stanno dando a qualcuno che ha bisogno o lo stanno dando a qualcuno che serialmente nella vita non paga mai quello che deve pagare. E vedrete che questo non farà che diminuire ulteriormente la platea di quelli del reddito di cittadinanza. Praticamente si esaurisce per sfinimento.
Andiamo sulla prima del giornale. Palude Quirinale, cosa c'è dietro il silenzio di Draghi? Situazione insostenibile, il premier non chiarisce, politica paralizzata, voci dal colle, Mattarella bis, ecco le condizioni. All'interno del giornale siamo a pagina 15, c'è un fatto di cronaca che è avvenuto a Firenze nel 2018, strangolò la neo moglie, dimezzata la condanna, era davvero pentito, pena ridotta da 30 a 16 anni per il birmano che uccise in un ostello la compagna cinese.
Ecco, dando così l'informazione, si è provocato anche su altri giornali qualche commento dicendo: ma che uno ammazza una persona solo perché è veramente pentito, gli dimezzate la pena. Ma non è così. Intanto le sentenze, questo mettiamocelo in testa, le sentenze, a me che non siano sentenze costituzionali o qualche volta la sentenza delle sezioni riunite della Corte di Cassazione, ma le sentenze, questa è una corte d'appello, le sentenze non sono dei proclami, degli editti morali che valgono per l'avvenire, sono una statuizione su quel caso che mi avete portato davanti, su quella specifica vicenda. Allora, in quella specifica vicenda si tratta di due persone che erano appena sposati, si erano in un ostello a Firenze, è successo qualche cosa evidentemente che ha dato sui nervi a uno o a entrambi, insomma. Fatto è che lui mette le mani al collo di lei e lei muore, ammazza. Chi è che chiama la persona, il soccorso? Chi è che chiama la polizia? Lui. Allora, è certo che l'omicidio rimane, in questo caso uxoricidio rimane. L'uxoricidio c'è, tant'è vero che si becca 16 anni di carcere, solo che non è un delitto premeditato con una ragione fredda, organizzato, non c'è la fuga, non c'è la negazione delle responsabilità, non c'è una serie di cose che ha indotto la Corte d'Appello ad applicare le attenuanti generiche, ergo passare da una pena da 30 anni a una pena a 16 anni. Se tu invece la dici ha ammazzato la moglie e fa 16 anni di carcere, a parte dicendo solo 16 anni, sono 16 anni comunque, 16 anni di carcere perché era pentito, è come se tu mettessi un manifesto dicendo allora da domani potete farlo, poi ditevi pentiti e vi dimezzano la pena. Guardate, non lo fate, intanto per la salvezza del coniuge e poi perché non è vero che vi dimezzano la pena perché dite che siete pentiti.
Andiamo sulla prima del Corriere della Sera. Il virus cresce tra i bambini, Brusaferro più casi tra gli under 12, zone rosse, nuovi test per frenare la curva. Poi di spalla si parla di cronaca, abbandonano in Ucraina la figlia di 16 mesi nata da madre surrogata.
Allora, in Italia la maternità surrogata è illegale. Di cosa si tratta, per chi eventualmente si fosse perso le puntate precedenti, diciamo, una coppia, ciascuno diciamo, dona, cioè, mette a disposizione i propri gameti, quindi da una parte lo spermatozoo, dall'altra l'ovulo, vengono fecondati, dopodiché il risultato si prende e si mette nel ventre di una, nell'utero di un'altra donna, di una terza, che conduce la gravidanza. Quando il bambino nasce, normalmente se lo vanno a prendere quelli che ci hanno messo i gameti, che sono i cosiddetti genitori genetici. Tecnicamente possibile, è una roba barbara, una roba incivile. Tenete presente che nel corso di una gravidanza il legame tra la madre e il figlio e la vita che ha in grembo è un legame strettissimo. Per dirne solo una, se la madre è diabetica, il pancreas del feto produce l'insulina per il corpo della madre, è un'unità totale quello che c'è in quel momento, che poi al momento del parto si divide per sempre, non tornerà mai più indietro, ma è un'unità totale. Pensare che questo non bastasse, questo, che questa pratica è illegale, questi due nostri concittadini incivili prima l'hanno provocata, cioè l'hanno pagata, l'hanno contrattualizzata, poi quando il prodotto è uscito fuori hanno detto no, non mi interessa, lo lascio. Quindi adesso la Croce Rossa con una italiana con una pediatra sono andati a prendere questa bambina con la polizia naturalmente e l'hanno portata in Italia, sarà data in affidamento a gente civile, e auguriamo ogni bene a questa bambina. Quei due siano individuati, credo che non sia difficile perché c'è un contratto firmato, e che paghino per la loro totale inciviltà al netto del reato penale che comunque c'è.
Sicuramente una storia non bella. Noi proseguiamo, Davide, la nostra rassegna stampa. In realtà purtroppo rimaniamo su un tema che bello non è altrettanto, perché stiamo parlando di cronaca, siamo nelle pagine interne della stampa, ma molti quotidiani riportano la notizia. Le immagini dell'orrore sulla chat dei pedofili, manette anche un sacerdote della Caritas. L'inchiesta partita da Torino, la piattaforma era gestita da un 17enne di Bari che, scrive la stampa, in alcuni casi anche neonati, fotografie presenti anche di neonati, ci speculava. Accedere ai contenuti costava 8 euro, tra gli utenti appunto anche 2 quattordicenni.
Ma sai, ci sono tante cose che sono negative o giudicate male o addirittura direttamente dei reati, di cui però riesci a capire la ragione, cioè riesci a capire qual è la parte cosa ha indotto quelle, cosa induce quelle persone a commettere quei reati. Faccio il furto perché voglio essere più ricco, vado a prendermi la droga che mi rovina per la vita, però perché c'ho il momento del mio flash, della mia cosa, che lo capi, non lo apprezzi, lo condanni, ma lo capisci. Io, la questione della fitofilia è un ostacolo per me insuperabile, cioè non riesco a concepire il però evidentemente sì, esiste anche questo, e come esiste, e sarà il caso che la Chiesa se lo ponga questo problema, come esiste un problema immenso di sessualità all'interno del mondo del clero. Adesso è uscito anche recentemente un libro edito da Rubettino sulla questione dei figli dei preti, ma sapete, uccelli di rovo, alla fine uno dice che godetevela, insomma, chi se ne importa oltre un certo limite. Beh, questa roba qui è veramente inammissibile, totalmente inammissibile. Quindi spero, naturalmente, le punizioni cui tengo sono le punizioni penali e spero che siano severissime, e soprattutto in capo a 17enne che, benché minorenne, è in grado di tenere su un commercio di questo tipo. Ma poi ci sono anche le condanne morali.
Anche perché c'erano delle immagini e delle violenze anche su neonati, cioè delle robe incomprensibili. Senti, c'è una storia, Davide, sono curiosa di sapere la tua opinione, perché qui secondo me mezze misure non ce ne stanno. Allora, siamo a Venezia, in un liceo artistico. Succede che le ragazze vanno a fare ginnastica con un top, tipo quelle delle pallavoliste del beach volley. E l'insegnante dice, no ragazze, mettetevi una maglietta, non va bene venire in reggiseno. E perché,
tu domandi? La motivazione dell'insegnante, dico.
Perché? Per un motivo di salute e poi perché a qualcuno cade l'occhio. Quindi proteste con tanto di cartelli, non è un problema nostro se cade l'occhio, proteste, ma non è il primo caso questo, era successo a Rimini 4 anni fa, dove la dirigente di un istituto aveva messo un regolamento sul dress code degli studenti, successe l'anno scorso al liceo Socrate di Roma, niente minigonne perché anche qui cade l'occhio. Insomma, Davide, cosa succede? Il problema è di chi ha l'occhio che cade, delle ragazze che sono un po' troppo disinibite, le scuole sono bacchettone, non c'è più il senso del rispetto e della morale. Dicci la tua.
Wow, che dire, Perise. Il problema più grosso è non riconoscere il fatto che è un problema, cioè una problema, è una questione eterna e che non si risolverà per l'eternità. E cioè tra i più giovani, ma non solo fra i più giovani, anzi segnalo il problema patologico del non solo fra i più giovani, diciamo anche molto più in line con l'età, il farsi notare, il farsi osservare, gli abiti che mettevamo quando eravamo ragazzi, adesso francamente oggi non li rimetteremo più, per una questione anche banale di decoro, forse ci metteremo alcune fotografie che ci ritraggono più giovani, uno dice oh mio Dio che me l'ho messo addosso, perché fa parte della normale, fa parte dell'adolescenza. Ora una fanciulla adolescente che cerca qualche è naturale che attiri l'attenzione. Ora a tutto questo non è che c'è il dress code, c'è il decoro. È chiaro che se tu, cioè, durante la lezione stai col top in classe, che è quello che è successo a Venezia, la professoressa ha detto quasi distraggono perché c'è la compagna con il top in classe, diciamo, gli altri si distraggono. A parte la raffigurazione dei compagni di classe maschi come degli allocconi pronti, delucci, pronti ad abboccare a qualsiasi amo, però voglio dire, la sostanza è che questo problema esiste, è il problema del decoro. Una volta esistono ancora in alcuni le divise scolastiche che servono proprio a evitare questa differenza, poi sono state cancellate perché dice ma quello era un egualitarismo imposto. Sì, è vero, anche forse, per la verità quando noi andavamo a scuola il grembiale lo mettevamo per salvare gli abiti, perché gli abiti erano più preziosi del grembiale. Adesso, senza tornare al grembiale, un poco di buona creanza, un poco di decoro, e già che ci siamo, visto e considerato, anche presso i genitori che accompagnano i figli a scuola, perché non sempre devo dire che questo si intravede.
È un intervento un po' vintage questo, Davide, ti ringraziamo per Grambiale, cos'è, che è un po' Istituto Luce, sì. e anche Buona Creanza, direttamente dal 1960.
Allora Davide, ancora un paio di minuti insieme a te per un articolo interessante che troviamo un richiamo sulla prima pagina della Repubblica, ma siamo a pagina 33, partiamo dai sondaggi, l'atlante politico della Repubblica, perché Fratelli d'Italia e Lega calano, il PD sfonda il tetto del 20%. Il pezzo interessante è del professor Rucali Colfi, intitolato Una destra impreparata, come cambiano le agende politiche dei partiti. Allora, forse non tutti ne hanno ancora preso atto, leggo, ma in 2 anni di Covid l'agenda della politica è completamente cambiata. Di qui ai prossimi anni sentiremo discutere e anche litigare su temi come transizione ecologica, sicurezza informatica, rottura della catena della logistica. Eppure, pare incredibile, scrive il professor Ricolfi, ma in questo scenario radicalmente cambiato, i politici che fanno continuano a parlare sempre e quasi esclusivamente delle solite cose. Meno tasse per tutti, più tasse ai ricchi, quota 100, reddito di cittadinanza. Non stanno ai tempi, Davide?
Sì, sono andati fuori tema, sono andati fuori dal bilancio. Infatti non so se ci avete fatto caso, ma la discussione politica torna tutta sulla questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, che peraltro è a febbraio, fine gennaio, verrà convocato il seggio presidenziale. Perché torna ossessivamente sulla questione del Presidente della Repubblica, compreso queste cose, il barista della signora Draghi? Ormai siamo veramente, diciamo così, perché è una materia che conosce, questa la conosco. È presente quando in classe uno dice domanda, dice chi vuole rispondere, dice questa la so, allora alzano la mano. Ecco, sul Quirinale la so come funziona, sul resto ho le idee molto confuse, ma questo riguarda tutti gli schieramenti politici, ma molto confuse. Pensate alla questione energetica che chiamavamo prima a proposito di COP26, ma che cavolo significa andare in giro a dire avere un mondo più pulito? Di qualcosa di, se ce l'hai da dirlo naturalmente, qualcosa di un pochino più pertinente e intelligente, e purtroppo nella gran parte manca. Quel pezzo di Ricolfi è molto interessante, perché dice c'è questo, quello schieramento, in questo caso quello di centrodestra, che ridige, vabbè, ma mettetela come vi pare, saremo disuniti, ma se andiamo a votare alla fine noi siamo la maggioranza. Dice Ricolfi, ma voi siete proprio sicuri di questo? Perché in realtà l'elettorato è diviso in sostanzialmente in tre parti, nei sondaggi stiamo parlando, perché poi le elezioni è un'altra cosa, nei sondaggi. Un terzo guarda in qualche modo a sinistra, un terzo rafforzato, mettiamola così, guarda verso il centrodestra, e poi un terzo li guarda tutti e due e dice non mi avete convinto per niente, nel senso che non ci vengo e non c'è nulla di quello che diciate, che dite, che mi sembra interessante. E questo è il buco, il vuoto. Se c'ha un senso, sì, l'era di Draghi è quello, dice riempitelo prima che finisca.
Fatelo voi, però non io. Finisce qui la rassegna stampa. Davide, ti ritroviamo domani mattina 7:10.
Grazie, intanto buona radiovisione a tutti.
C'è una bella iniziativa che vi segnaliamo, Felici e più forti di Make a Wish Italia, questa organizzazione che dal 2004 realizza i desideri dei molti, tantissimi bambini affetti da malattie gravi. Ci facciamo raccontare un po' cosa fanno e anche come possiamo noi per aiutarli. Ci facciamo raccontare tutto da Sune Frontani, tra i fondatori di Make a Wish Italia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno. Buongiorno.
Dicevamo appunto che grazie alle iniziative di Make a Wish Italia siete riusciti fino ad oggi ad esaurire tantissimi sogni di tantissimi bambini, ma sogni di ogni tipo, da quelli più semplici come il dono di un cucciolo, una macchina fotografica, ma so che avete realizzato e esaudito anche dei sogni molto particolari. Ce ne racconti qualcuno?
Abbiamo realizzato sogni molto particolari in questi 17 anni. Abbiamo per esempio realizzato il sogno di un bambino che voleva andare nello spazio, chiaramente l'abbiamo fatto con le nostre modalità. Abbiamo realizzato il sogno di un altro bambino che voleva vedere il relitto del Titanic. Abbiamo anche realizzato questo, abbiamo realizzato il sogno di un bambino che voleva vedere la partenza di uno shuttle a Cape Canaveral. Abbiamo fatto incontrare i nostri bambini con campioni molto importanti dell'NBA americana. Abbiamo addirittura, non lo potete leggere sul nostro sito, però abbiamo realizzato anche il sogno di un ragazzo di Napoli che voleva incontrare Donald Trump nella Casa Bianca. Per cui abbiamo fatto veramente, sono tantissimi i desideri che abbiamo realizzati e tanti di loro veramente, veramente speciali.
E speciali come questi bambini che si ritrovano ad affrontare insieme alle loro famiglie delle, insomma, situazioni di vita davvero particolari che metterebbero alla prova davvero chiunque, anche la persona più forte. Come possiamo noi dare una mano a questi bambini?
Potete aiutarci, questa campagna è molto molto importante per noi. Dovete sapere che negli ultimi 2 anni, da marzo 2020, abbiamo dovuto fermare i sogni. Niente c'è più, niente più brutto di dover sospendere i sogni dei bambini gravemente malati. Noi nel marzo 2020 avevamo veramente in progress l'organizzazione di tantissimi desideri e abbiamo dovuto sospendere da un momento all'altro, e questo è stato per noi terribile. Questa campagna adesso ci permetterà, e io spero che andrà bene, ci permetterà di ripartire. Noi nel 2022 abbiamo circa 250 bambini che aspettano di realizzare i loro desideri. Vogliamo realizzarli al più presto possibile, questo è chiaro, dopo questa lunga attesa, e vogliamo ripartire, e per poter ripartire ci servono i fondi, e questa campagna è fondamentale per noi per poter recuperare i fondi persi durante la pandemia.
Quindi cosa possiamo fare nel concreto?
Nel concreto, riferendomi alla campagna Più Forti Più Felici, c'è da fare un semplice SMS al numero 45584, e costa poco più di un caffè, è una cosa molto facile, ma cambierà veramente la vita di tanti bambini, per cui io vi ringrazierei, ringrazio tutto per poter intervenire e poter promuovere questa nostra campagna sulla quale ci contiamo veramente tantissimo.
A cui noi facciamo un grande in bocca al lupo e soprattutto grazie a voi che ha dato una mano a questi bambini che di mano davvero hanno bisogno. Grazie a Sune Frontani di Make a Wish Italia, in bocca al lupo e alla prossima.
Grazie a voi.
Ci siamo anche noi comuni mortali con i nostri acciacchi che andiamo sulle piste da sci. Vogliamo farci dare qualche consiglio dal dottor Ezio Adriani, direttore del Centro Traumatologia dello Sport e Chirurgia del Ginocchio del Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci seguono.
Buongiorno, collegato dall'ospedale perché tra un pochino entra in sala operatoria, esatto, così come indicazione.
Buongiorno chirurgo.
Allora, finalmente si riparte con la stagione sciistica, ma quali sono i rischi che questo sport comporta, anche magari per chi è un po' più esperto, ha sempre praticato questo sport, però a causa del Covid in questi due anni si è dovuto necessariamente fermare?
Certo, si riparte, siamo già ripartiti anche in Italia, sentivo quello che diceva Sofia Goggia, anche in Italia io ho potuto provare per esempio la settimana scorsa le piste riaperte a Cervinia con una neve fantastica. Quindi bisogna stare un pochino attenti e prepararci a quello che è la ripresa. Quindi la parola che userei è preparazione sia atletica per quanto riguarda l'aspetto muscolare. Ovviamente il gesto atletico dello sci necessita di una preparazione particolare e sia una preparazione tecnica. Ricordiamoci come si scia, quindi magari cerchiamo di prendere delle lezioni per tornare ad affrontare le nostre discese più o meno impegnative. E per ridurre un po' quelli che sono i rischi principali di questo sport, bisogna dare un'attenzione particolare anche all'attrezzatura. Ricordiamoci che siamo con degli attrezzi che sono sempre più tecnologici, quindi riguardare un pochino quelli che sono gli attacchi e lo stesso sci. A volte si torna in montagna dopo un paio d'anni che non si è sciato, magari abbiamo in cantina degli sci un po' datati oppure li andiamo a affittare, quindi attenzione a queste attrezzature che devono essere sempre al massimo.
Sicuramente questo è un tema. Dottore, il rischio, purtroppo abbiamo pochi secondi, peggiore che possiamo incorrere di infortunio sciando, qual è?
Proprio per questo motivo la velocità e le grosse leve che si sviluppano quando noi sciamo, il rischio più grande è dato dalle distorsioni. Quindi queste rotazioni che sulle articolazioni possono essere amplificate appunto dalle grosse leve dello sci e quindi avere dei traumi soprattutto sul ginocchio e quindi lesioni dei legamenti, dei menischi o addirittura delle fratture.
Quindi quella è la zona un pochino più sensibile, il ginocchio, per quanto riguarda gli sciatori. Grazie al dottor Ezio Adriani, direttore del Centro Traumatologia dello Sport e Chirurgia del Ginocchio del Policlinico Gemelli di Roma. Buon lavoro, grazie.
Grazie, buona giornata a voi, a presto.
È un grande weekend di sport, cominciamo a parlarne con il nostro inviato speciale per quanto riguarda il moto mondiale, Max Biaggi, buona giornata, ciao!
Ah, ciao, buongiorno a tutti, ciao!
Buongiorno, in diretta da Valencia, eccolo lì, il nostro inviato speciale.
Guarda che Max, vi faccio vedere così, sì. Così vediamo se sono capace. Parlavate di motori, ecco i motori, vedi?
Ecco, per chi ci segue in radiovisione, siamo direttamente nei box, ci stai facendo vedere, quelli sono 7 motori, spiegaci come mai sono lì.
Quelli sono i motori della Moto3, perché ogni team e ogni pilota ha 6 motori per fare tutto il campionato, perché i motori sono uguali per tutti e ce ne sono 6 per fare le 20 gare, però a volte ne usiamo anche di meno, insomma. Invece adesso vi faccio vedere questo, qui tanto è l'ultima gara, si può.
Non c'è resto.
Siamo all'interno, siamo all'interno del nostro box. Quindi la moto, i tecnici, perché tra mezz'ora iniziano le prove, dunque siamo già tutti pronti.
Quindi non possiamo fare spionaggio industriale dentro l'ultima gara, è finito il campionato. No. Non possiamo, siamo a posto. Sai che mi fa impressione vedere i motori così puliti. Sembrano finti. Perché poi di solito quando apriamo i cofani delle macchine, cioè i motori sono tutti sporchi.
Ah, esatto, qui è ovviamente tutto chirurgico, è tenuto pulito a puntino proprio per evitare qualsiasi tipo di magari rottura, crepa, crepina. I meccanici hanno la possibilità di vedere precisamente i motori ogni volta che magari c'è una perdita di qualcosa, non succede mai, però avere un motore tutto pulito è sempre, insomma, più
una sicurezza maggiore.
Sì, sì, sì.
Ritornando al campionato, Max, dicevamo oggi ultima gara, potremmo definirlo concluso, no? Questo campionato, visto che ha già un vincitore dichiarato, che è Quartararo.
Sì, un po' tutte le classi meno la Moto2. Sì, in MotoGP Quartararo ha vinto questo mondiale già dall'ultima gara, dalle ultime due gare, si è consacrato campione del mondo, e questa non dico che è una passerella, però bene o male è una gara un po' così. Magari ci sarà chi rischierà un po' di più per vincerla, ma ormai i giochi sono fatti.
E poi invece, comunque, al di là del campionato, c'è il Gran Premio di oggi. Cosa aspettarci al circuito di Valencia? Vediamo anche buone condizioni, o no?
Di domani, oggi le qualifiche.
Oggi qualifiche, ieri purtroppo c'è stata pioggia e è stata una giornata un po' buttata via, perché la mattina pioveva veramente, il pomeriggio la pista era ancora metà umida, dunque i tempi sul giro sono stati non così veloci, però dai, davanti ci sono di nuovo le Ducati in prima fila per ora, e Quartararo è solo undicesimo, e insomma oggi danno bel tempo, finalmente i piloti potranno esprimere la loro velocità al massimo e ci sarà da lottare per la pole position. Bello vedere se magari c'è un acuto di chi magari nelle ultime gare è stato un po' in ombra, spero di rivedere la priglia davanti, i piloti italiani davanti, oltre a Bagnaia anche Morbidelli, perché no, Bastianini, insomma facciamo il tifo sempre per gli italiani.
Guarda Max, a proposito di italiani, io la domanda delle domande su quello che domani corre l'ultima gara te la faccio domani.
No.
Te la faccio domani, dai, ne parliamo domani.
Stavi per dire qualcosa, esatto.
No, lo dirò, ma domani. Ti grazio per oggi. Ma per adesso, prima di salutarti, ti chiedo del Max Racing Team, ma poi domani faremo anche un bilancio.
Ragazzi, io sono Riccardo del Max Racing Team, Benino, settimo per ora Romano, dodicesimo Fernandez, dunque per ora Benino, ripeto, pista difficile ieri, oggi condizioni più idonee per tutti, ci giochiamo la prima fila sicuramente, essendo l'ultima gara anche per i nostri piloti, perché poi il prossimo anno avremo due piloti nuovi, ma ne parleremo più avanti.
Avremo modo di fare, come detto, il bilancio della stagione insieme a te, Max, il nostro inviato speciale per il Moto Mondiale, Max Biaggi, torniamo a sentirci domani, intanto buone qualifiche.
A voi, ciao, ciao, ciao.
Focus sulla manovra economica, tanto se ne è parlato, oggi finalmente arriva in Senato. Facciamo un po' il punto, perché si è parlato di tanti temi toccati dalla nuova legge di bilancio, lo facciamo insieme a Francesco Giuliani, lo conosciamo tutti, tributarista dello studio Fantozzi, uno dei massimi esperti italiani di tributo, l'abbiamo visto spesso in televisione. Giuliani, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qui, avvocato. Ci sono tantissimi argomenti. Draghi ha annunciato di diminuire le tasse, viva Dio, ma c'è un argomento che appassiona particolarmente gli italiani: gli eco bonus. Stanno diventando tutti matti per accaparrarsi questi bonus, soprattutto per ristrutturare casa. Ci aiuta un pochino a fare chiarezza?
Se riuscissi a fare chiarezza in due minuti sarei un mago.
Ah, è vero, è una giungla.
Esatto, e continua ad aumentare. Adesso sarà in discussione ovviamente adesso al Senato il tutto, però continuano ad aumentare e a stratificarsi le varie misure. Io mi chiedo perché non sia possibile poi a quel punto accorparle, fare un unico corpus normativo che regolamenti tutto, perché in questo momento è difficilissimo orientarsi fra super bonus, eco bonus, sisma bonus, bonus facciate, che si sovrappongono ad altre forme di agevolazione precedenti che sono contenute addirittura in norme come il testo unico delle imposte sui redditi, per cui in questo momento un cittadino normale è impossibilitato a orientarsi senza l'aiuto di un consulente. Bene per il consulente, malissimo per i cittadini.
Tra l'altro si parla sempre più spesso di un nuovo regime di tassazione legato alla transizione ecologica, ma di cosa parliamo nel concreto?
Allora, la cosa interessante, ma non è una cosa recente, cioè il principio del rapporto fra la tassazione, la leva fiscale gli argomenti legati all'ecologia è roba vecchia, cioè chi tassa, chi inquina paga, per dirne una, è un vecchissimo adagio dei tributaristi e dei politici. Però utilizzare la leva fiscale in questo caso non per punire chi inquina, ma per favorire il passaggio da un patrimonio immobiliare vetusto a un patrimonio immobiliare aggiornato e ecologicamente sostenibile è una cosa molto importante. Quindi è chiaro che concedendo delle detrazioni, quindi delle agevolazioni a chi rimette a posto la propria casa, che siano le persone fisiche, i condomini, le società, chiunque, o in generale gli immobili a parte la casa, rendendola ecocompatibile, soprattutto in questo periodo in cui c'è una grandissima sensibilità per l'ecologia, è una cosa molto importante. La leva fiscale è fondamentale, può essere usata in bene, non solo vista come il fisco come un nemico, ma anche come uno strumento di sviluppo, è una cosa fondamentale questa.
Avvocato Giuliani, a proposito di storie vecchie già sentite, sono anni e anni che si dice semplifichiamo il rapporto tra il fisco e i contribuenti. Allora, e questo anche per contrastare questo anche grande mostro che è l'evasione fiscale. Allora, riproviamoci quest'anno, sarà la volta buona oppure ormai arrendiamoci?
Ma guardi, se ne parla da decenni, se lei va a rivedersi le vecchie riforme fiscali sono sempre improntate al miglioramento del rapporto fisco-contribuente. Ci sono degli strumenti da utilizzare sicuramente. Uno degli strumenti adesso è nella delega per la riforma fiscale, no? La codificazione, per esempio. Noi abbiamo centinaia, per non dire migliaia, di leggi tributarie sparse ovunque, cioè non c'è un unico librone nel quale io trovo tutte le leggi tributarie, che è una cosa folle, perché ci sono leggi tributarie che vengono piazzate in leggi che riguardano tutt'altro, per cui per il cittadino, che dovrebbe essere poi il destinatario di queste leggi, è impossibile orientarsi. Quindi la codificazione, per esempio, è uno degli strumenti, la codificazione organica, quindi rimettere tutto in ordine, è uno degli strumenti possibili. L'altro è quello di scrivere leggi comprensibili, ma non è una cosa recente, già negli anni '80 c'erano delle leggi in questo senso, non solo rispetto al tributario, ma rispetto a tutto, tutta l'attività legislativa. Nello Statuto dei diritti del contribuente ci sono delle regole precise per la redazione delle leggi tributarie e sono continuamente assolutamente violate. Per cui gli strumenti ci sarebbero già. Il fatto che continui a parlarsene è evidente che ha anche una forte eco propagandistica, però speriamo che questa sia la volta buona, come dire. Ci sarebbe anche un altro strumento, che sarebbe quello della prevedibilità della variabile fiscale, che oggi esiste solo per poche grandissime imprese, e potrebbe essere estesa, cioè il cittadino potrebbe sapere quanto pagare di tasse nei prossimi anni, essendo al riparo poi da accertamenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, che sarebbero poi libere di andare a pescare gli evasori totali, che sono il vero poi problema di questo paese.
Ho già sentito delle parole che fanno tremare l'80% degli italiani, qui in Guardia di Finanza, accertamenti, Agenzia delle Entrate. Grazie all'avvocato Francesco Giuliani, tributarista, buona giornata.
Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Barbara Sala.
Ragazzi, domani mattina linea diretta sulle minigonne a scuola. Chiudo con questo messaggio: bisogna tutelare l'unico neurone dei maschi. Grazie all'unico maschio della trasmissione, Luigi Santarelli, a Roma Stefania Iodice.
Ringraziamo anche Andy Ceccarelli, che si è occupato della parte tecnica. Domani si litiga, dunque,
sì,
abbiamo capito.
Si litiga. Grazie a Gigi Resta e Ricky Aristarco. Domani, ciao.